yo. Per la quarta domenica di seguito, ragazzi, attenzione, un mese di programma festeggiamo. Farvi un po' da guida nell'atmosfera e nel delirio dell'informazione di questo periodo storico e raccontarvi qualcosa del nostro mondo e del mondo che ci circonda. E un saluto a tutte e tutti gli amici in after. Sappiamo che è stato particolarmente impegnativo per le amiche e gli amici bolognesi in ascolto, e quindi andiamo avanti con la nostra fantastica programmazione.
Eccoci, oggi questa sera stanca per Radio Sfera, abbiamo selezionato una serie di fonti molto varie, da giornali di Confindustria a cartacei, a riviste, a cartacei trovate nei bar, a blog, a gruppi Telegram, siti di informazione, controinformazione, resoconti dalle mobilitazioni del territorio. Comunicati, assemblee, film, conversazioni, anche comunicati Facebook, scritti sui muri, e noi abbiamo una grandissima varietà di fonti, e per orientarci insieme in questo disordine che ci stanca moltissimo, passiamo a prendere in rassegna tutti questi comunicati e vi guidiamo tra il serio e il faceto in compagnia di esseri più o meno animali e bicchieri di vino questa domenica, in questo ore 15 e ormai è 20, che sono il giusto orario del risveglio di questo ripiglio di oggi. Quali sono le notizie che abbiamo scelto di discutere?
Allora, si parla un po' della settimana passata, perché qui in quel di Bologna è stata una settimana quantomeno impegnativa per tante compagne e compagni. Però poi si parlerà anche di CPR, quindi non scordiamoci mai, appunto, che le lotte che non sono in questo momento emergenti, con qualche elemento di, no, di notizia di cronaca, poi non è che spariscono nel nulla, ma esistono sempre. Gente oppressa nei CPR continua ad esserci in questo sistema oppressivo di cui ci parlerà poi la nostra compass qui vicino. Come anche cominceremo un pochino a introdurre il discorso su invece il cyber warfare, e quindi la guerra cibernetica, di cui si è parlato anche molto questa settimana, visto che a quanto pare ha crashato Team, ma poi vi raccontiamo anche di questo. Cominceremo ad accennarne, sperando più avanti di avere magari un consulto con qualche tecnico, qualcuno un po' più specializzato su questa questione. Vi saluta anche Tito, mascotte di Radio Spore, una splendida calopsita qui vicino, sempre libera, sempre molesto. E lanciamo anche il sondaggione della settimana, cioè: Brufen e vino fanno bene o fanno male? Rispondeteci, forse adesso capiamo se aprire un pad o no, con cui entrare in comunicazione con voi, moltissime e moltissimi ascoltatori. E non so, direi di cominciare forse con un punto sulla settimana, visto che la settimana è stata ciotta da un certo punto di vista.
Allora, sì, proprio una settimana ricca in quel di Bologna, non dobbiamo allontanarci nemmeno troppo, perché già da martedì diciamo che si sono fatti sentire, perché ci siamo svegliate con tutta una serie di informazioni su quelle che erano le misure cautelari al collettivo universitario autonomo di Bologna, che sappiamo da molti anni in gestione, diciamo, un'auletta appunto al 38 di via Zamboni e lo spazio in via San Giacomo Split, e comunque porta in zona universitaria comunque cultura, informazione, controcultura e varie iniziative. Però alcuni attivisti e attiviste dello spazio e del CUA hanno avuto delle perquisizioni in casa, perché hanno sequestrato appunto dei materiali non particolarmente problematici, perché sono cose che avremmo potuto avere comunque in casa pieno tutte noi, da striscioni a fumogeni a casse musicali, vernice, megafoni, e questo perché in realtà volevano accusarle di vari episodi che sono avvenuti sia durante la grande manifestazione a cui abbiamo partecipato più o meno quasi tutte le realtà bolognesi e anche da fuori, Convergere per Insorgere del 22 ottobre, ma poi anche l'occupazione simbolica dello studentato BU, sempre qui in Bolognina, di metà ottobre, e la manifestazione Vogliamo una vita bella di metà novembre, in cui c'è stato il famoso caso del pupazzo della Meloni appeso a testa in giù, che ha destato molti scandali e scalpori, come se appunto ci fosse, diciamo che le immagini hanno un peso evidentemente molto pesante per chi ha deciso questo tipo di intervento verso gli attivisti e le attiviste del CUA. E poi dopo mercoledì appunto si sono uniti in corteo molte persone per protestare contro queste misure che appunto hanno portato anche al sequestro dello split dell'aula in via Zamboni.
Ricordiamo che Split appunto soprattutto è stato uno spazio diversamente attraversato varie volte, occupato, sgomberato, rioccupato, e che adesso è stato appunto posto sotto sequestro per queste fantomatiche indagini che devono fare. Quindi torna un pochino a Bologna il fantasma dei fogli di via, perché a quanto pare, insomma, dei divieti di dimora, scusatemi, siamo precisi su queste cose, dei divieti di dimora e quindi di tutte quelle azioni che appunto si tratta sempre, pur sempre di repressione, si tratta di forme amministrative di repressione, per cui non si procede magari si procede magari in processo, ma sono forme di, come posso dire, di allontanamento civile. Di questa cosa ne se ne è parlato molto in passato, perché una misura simile, che è appunto il foglio di via, è stata spesso data in passato a chi contravveniva il concetto di decoro, quindi sostanzialmente un po' ad cazzum, passatemi in termine, per chi per esempio viveva sulle panchine, e così anche per allontanare, insomma, diciamo, tutti gli indesiderabili. A quanto pare anche chi fa militanza politica è indesiderabile, e quindi in questo senso torna questo spettro, come già è successo in passato, di non poter vivere nella città che ti ha ospitato, che ti ha dato una casa in qualche maniera e che ti ha permesso di conoscere le tue compagne e i tuoi compagni, di crearti un ambiente di vita, di lavorare, di studiare. Se non sei residente, se non puoi dimostrare fattivamente di avere un lavoro o di avere un percorso di studio attivo sul territorio bolognese. Così come anche tornano i fantastici provvedimenti di firme, quindi sapete, si va a firmare la mattina, spesso anche la mattina e la sera, a seconda di cosa dispone la misura cautelare, per essere sicuro che stai proprio qua e non te ne vai, perché qua proprio devi stare, capito, che qua hai fatto il reato. E in questo senso, quindi, diciamo che per quel che possiamo pensare e vedere, questa misura repressiva, sono d'accordo con la mia compagna, riguarda molto un discorso di immaginario, nel senso che comunque non stiamo parlando di azioni, c'è un'accusa anche per violenza privata, ma ormai violenza privata l'hanno anche se te spingo col dito, ma comunque ad ogni modo è tutto molto legato a una serie di azioni simboliche, come per esempio il fatto di verniciare di rosa fucsia il palazzo dove è ospitato il Conad Sapori e Dintorni, che è un palazzo storico, appunto, cosa che non ci stupisce, questa riattivazione dei palazzi storici per delle finalità commerciali, in cui sostanzialmente il valore di palazzo storico vale solo se si arriva una secchiata di vernice, che oggettivamente, fatelo voglio dire, da una che ha studiato anche restauro, non conta troppo, visto che le facciate vengono riverniciate a fasi alterne. Però invece sventrare il palazzo dentro per farci un supermercato, quello sì se può fare senza problemi. Ecco, ci tenevo a farvi notare anche questa contraddizione, per cui appunto ci indigniamo per la spruzzata e non ci indigniamo invece quando per esempio vengono sbracati scaloni stile Liberty, come nel fantastico Icenem, direttamente di fronte a questo posto dove stiamo parlando. Fu uno scandalo al tempo, fra chi se ne intende di queste cose, è importante ricordarlo. Quindi quando c'è da lucrare non è un problema il vincolo artistico, quando c'è da protestare invece a quanto pare ci danno anche le firme e ci danno i fogli di via.
Invece poi di venerdì la fiaccolata in ricordo delle foibe, ieri sabato, scusate, c'è un po' di confusione oggi, questa domenica è parecchio stanca, molto stanchissima. No, invece appunto ieri sabato c'è stata una fiaccolata in ricordo delle foibe, a cui alcuni compagni e compagne hanno risposto con un presidio antifascista in piazza del Nettuno, perché il, appunto, questo corteo che doveva andare da sfilare da via Farini fino a Palazzo d'Accursio era stato organizzato da Gioventù Nazionale, che è il gruppo giovanile di Fratelli d'Italia, eppure qualcun altro che adesso non mi ricordo.
Credo anche il Fuan, ma comunque tutta sostanzialmente tutta sostanza fecale abbastanza odorosa, insomma.
Sì, e hanno depositato una corona di fiori sotto la targa di marmo presente all'entrata di Palazzo d'Accursio, perché appunto volevano, diciamo, porre una corona per genocidio di italiani delle terre di Istria, Fiume e Dalmazia. E quindi appunto un po' di persone si sono radunate in Piazza Maggiore per opporsi comunque al fascismo di questo tipo di pratiche commemorative. Io non c'ero, però abbiamo qualcuno qui che c'era.
C'ero, sono arrivata appena finito il presidio praticamente, perché qua come posso dire, l'irritazione al nervo trigemino va fortissima e quindi devo star caldo, però sì, insomma, diciamo che la cosa paradossale, io ricordo l'anno scorso la stessa sventurata situazione nei giardini Norma Cossetto, che ricordiamo Norma Cossetto essere una vittima delle foibe, nonché diventata il simbolo sostanzialmente della possiamo dire così, della commemorazione di destra più famosa d'Italia e più chiacchierata d'Italia, un giovane istriana che fu uccisa appunto dai partigiani titini in quanto figlia di un gerarca fascista e fascista anche lei, e al tempo quindi venne fatta l'anno scorso la stessa commemorazione in questi giardini. I numeri c'erano, c'è da dire, raga, perché erano in abbastanza, e ma anche la risposta delle compagne e dei compagni fu pronta e abbastanza tosta, anche con canti e cose del genere. Anche ieri la cosa però che c'è da notare, e questo forse ci dà proprio il metro dei tempi, è il fatto che se l'anno scorso erano in un giardino, possiamo dirlo in francese, affanculo rispetto al centro di Bologna, quest'anno la commemorazione la fanno in via D'Azeglio, il che la dice lunga sull'agibilità che i fascisti stanno avendo in qualche maniera in questa città. Ci dicono qui dalla regia in arrivo che in realtà l'anno scorso la partenza del corteo dei fasci è stata trastata da Bella Ciao e Fischia il Vento e fu uno spettacolo, ed effettivamente è vero, l'anno scorso fu proprio una bella cosa, con tanti canti, tanta presa bene, tanto organetto del caro Kempa, che salutiamo sempre, e insomma... Quest'anno, diciamo così, la cosa appunto che c'è da notare è assolutamente questa roba qua, cioè che c'è proprio un avanzamento, raga, tristemente, vabbè, ma grazie al cazzo mi viene anche da dire, cioè hanno vinto, raga, cioè la Meloni stava a fare, cioè ricordiamo quella splendida intervista di una Meloni giovanissima, dice, ah, vabbè, ma il Duce ha fatto cose buone, con quell'accento di Garbatella terribile, e niente, quindi vi ricordiamo questo tipo di cose, e per il resto ricordiamo sempre che l'antifascismo è una pratica quotidiana, la facciamo tutti i giorni con le nostre lotte e i nostri corpi e le nostre pratiche, ma fuori dalla retorica, occhio, perché questi stanno proprio mettendo i nasi, le teste e tutto il corpo fuori dalla fogna, dove dovrebbero restare. È chiaro che il tempo è duro, però ricordiamo anche che i tempi duri formano anche le lotte più belle, e quindi non abbiamo paura di questa gente. Qui a Bologna meno che mai, che insomma, voglio dire, sono veramente quattro stronzi e sfigati, in altre parti d'Italia il nostro grido è sempre per tutte e tutti di stare uniti, fare fronte comune, ricordarsi che l'antifascismo militante non è solo una risposta muscolare, ma è un'attitudine quotidiana a resistere a certe permeazioni e alla normalizzazione di certa roba.
Allora, direi che dopo questa forse possiamo fare una pausa con un po' di musica e... Sì, appena. Sì. Esatto, quello volevo dire, appunto, se volete parlare con noi, non avete proprio, cioè, non vi trattenete da voler interagire con Radio Spore, potete andare sul mitico pad di Gattini Ninja, ovvero pad.gattini.ninja/p/scrivici. perché ci teniamo a essere accessibili con le nostre forme di interazione. Se volete, potete parlare con noi e possiamo anche leggere le cose che scrivete qui in diretta. Intanto che ci pensate e noi ragioniamo su quelle che sono le informazioni che vogliamo ordinare in questa rassegna stanca, vi lasciamo con un po' di musica.
in diretta, a quanto pare. Abbiamo cominciato un altro pezzo dei Moderat, tanto per farcela scendere bene in questa giornata. E nulla, siamo di nuovo qui in diretta con Radio Spore, una rassegna domenicale. E abbiamo aperto un fantastico pad per scrivere con noi e ci salutano dicendoci dagli Radio Spore, abbracci dallo smog padano, dagli tutte con lo smog, quindi questo bellissimo, una bellissima respirazione, bellissima aria che si respira in queste zone d'Italia, una delle zone più inquinate d'Italia, e bello una mattina soprattutto quando non sai se è nebbia o smog, come si suol dire. E allora, continuiamo con un prossimo argomento. Qui in realtà c'è una chiamata alle armi su questo argomento, nel senso che, mea culpa, non ho troppo contattato amiche e amiche che se ne intendono, ma insomma vi invito a parlarne e a farmi sapere se abbiamo idea su questa cosa, ma un argomento che ci sembrava molto interessante, che è quello appunto del cyber warfare, e non so se avete sentito, la scorsa settimana si è parlato moltissimo nei media mainstream, con i soliti toni delicati dei media mainstream, di attacchi hacker sulla rete italiana, parlando subito come se, cioè, come se fosse assolutamente automatica questa cosa, di attacchi della Russia. Allora, intanto cerchiamo di contestualizzare il tema. Sostanzialmente è da un po' di tempo che in Italia in certi momenti certe cose non funzionano in blocco. Per esempio, questa domenica, questo martedì, quando è stato, non ricordo esattamente, ma in questa settimana c'è stata una grossa disfunzione dei servizi di TIM, quindi proprio la telefonia italiana per eccellenza, che ricordiamo TIM deriva direttamente da quella che fu Telecom Italia, che era una, nel particolare assetto capitalista italiano, una società compartecipata statale, quindi insomma, diciamo così, proprio il simbolo della telefonia italiana, perché non è una multinazionale che è venuta da fuori, ma è qualcosa che è nato qua, non è ovviamente un giudizio di valore, questo è solo per dire un po' come funziona questa cosa. E TIM, sostanzialmente i servizi TIM, sia di telefonia mobile che di telefonia fissa, hanno smesso di funzionare, hanno funzionato a rilento. In merito a questo si è parlato subito di attacco hacker da parte della Russia, tipo, oh mio Dio, è stato io con l'utrattore o cose del genere. Quindi insomma si è parlato un po' di questa questione, ma diciamo così, i bookmaker e le personalità che più si intendono di questa questione hanno detto che insomma questo riferirsi subito a un attacco da parte della Russia nell'ottica, no, di andare a destabilizzare il cosiddetto blocco NATO, cioè il cosiddetto blocco occidentale, cioè il blocco NATO, per la questione della guerra in Ucraina, sembrerebbe un po' azzardato, ecco, però se ne è parlato molto in questi termini. E ci sembra un po' interessante come redazione, anche redazione in parte composta da smanettoni e smanettoni, e gente che insomma ha passione per queste cose, ragionare un po' su questo. E, diciamo così, che la Russia non sia nuova a questo tipo di guerra e questo tipo di attacchi, questo è un dato di fatto, è un dato storico. Lo riprendiamo un pochino come fonte usiamo la Treccani, e qui proprio si parla del fatto che la Russia più volte ha annunciato anche a mezzo stampa la volontà di aprire proprio un cyber warfare, cioè una guerra cyber contro la NATO, i paesi della NATO. E già da prima dell'attacco via terra all'Ucraina ha anticipato questo attacco proprio usando l'Ucraina, si dice, come banco di prova per un eventuale attacco globalizzato a livello proprio di sistemi informatici, e quindi di server, e quindi di sicurezza informatica, sicurezza dei dati. Per chi sembra che io stia parlando arabo, la questione non è che è il nulla, è molto importante, perché si tratta di tonnellate e tonnellate di dati e di server aperti che si possono usare sia per eventuali azioni predatorie, sia per eventuali azioni di ricatto, sia per appunto proprio, la cosa funziona proprio così, cioè un ricatto, tipo io ho i tuoi dati, dammi indietro qualcosa. Ma infatti questa seconda opzione, meno legata a una questione di spionaggio internazionale, più legata a semplicemente una pirateria online di te rubo i dati, te dammeli i soldi indietro, sembrerebbe uno scenario più realistico, anche a detta di molti, rispetto alla teoria del complotto per cui i russi ci mangiano i dati e ci fanno la guerra. Ricordiamo che questa cosa degli attacchi hacker, che viene sempre descritta come qualcosa di incredibile, di oddio, non so se avete notato, io ho notato questo a livello sempre di modalità di informazione, che quando si parla di hacking si trova sempre nei media mainstream l'immagine del tipo col cappuccio e i dati dietro, tipo Matrix, capito? Tipo, io sono questa è struttura con i dati dietro. Cioè, non è proprio così, raga, dai, cioè, nel senso, sono sicura che potremmo fare di meglio. Detto questo, la mia colpa, non sono riuscita ad informarmi più di così, e sappiamo benissimo e ricordiamo che comunque le compagne e compagni sulla questione hacker e sulla questione del riappropriarsi dei mezzi informatici ne hanno fatto anche un campo di battaglia da anni attraverso gli Hacklab e attraverso alcuni FabLab, e quindi insomma mi piacerebbe approfondire un pochino più la cosa, quindi se sei in ascolto e vuoi dire la tua, scrivici sul pad, ma soprattutto ci rimandiamo forse più avanti al prossimo, alla prossima rassegna stampa per poterla approfondire con delle analisi un po' più di parte, perché appunto siccome c'è una voce di parte sul hacking, ci piacerebbe un pochino sentire anche altre campane. Però ecco, quando questo per dire, sempre con l'idea di essere un po' di guida nell'infosfera, quando vi dicono che sono stati i russi, non ci credete al 90% una disfunzione del server. Ricordiamo l'anno scorso che andò in crash, il server di Acea, che è la multiservizi romana del gas, dell'acqua, di tutte queste robe qua, che ha vissuto nel Lazio, lo sa che sono pessimi, non rispondono mai al telefono. Magicamente il server cracca, non funziona più niente, sono stati i russi, e no raga, non è proprio così. E questi erano i miei two cents sulla questione, se qualcuno che ne sa di questa cosa sta sentendo questo programma e si starà mettendo le mani fra i capelli, ma ecco, ci piacerebbe aprire la questione.
Va bene, adesso mentre noi aspettiamo che voi dite la vostra sugli attacchi hacker su Trenitalia, sul sito del comune, sull'INPS o altre cose che possono essere giunte alle vostre notizie e che avete voglia di a cui avete voglia di dire invece la vostra, potete scrivercelo sul pad mentre noi mettiamo un altro pezzo, voi ci potete pensare, noi riorganizziamo le idee per parlare delle prossime notizie.
We'll be right back.
Liberato. E, allora, invece io volevo portare alcune informazioni. Mi sono fatta una cultura abbastanza approfondita negli ultimi giorni sulla condizione dei CPR in questo momento in Italia, perché alcune persone mi hanno inviato un bellissimo opuscolo che si chiama Cos'è un CPR, fatto da della rete No CPR di Torino, perché appunto oggi, che è domenica 12 febbraio, in questo momento esatto si sta tenendo un corteo contro carcere e CPR, che partiva più o meno, il concentramento era alle 14.30, quindi più o meno adesso saranno partite. E, abbiamo parlato moltissimo di carcere in questi ultimi incontri domenicali di Con Radio Spore, e appunto sempre per informarci su quelle che sono le lotte contro il 41 bis, ci sono continuamente, ieri a Milano e poi stanotte Alfredo è stato trasferito all'ospedale San Paolo di Milano, il reparto di medicina penitenziaria in misura preventiva, e comunque anche a Bologna sempre ci sono state, appunto venerdì la bicicletta anticarceraria fino alla Dozza, e comunque si continua a parlare di carcere, di manifestare il proprio dissenso contro questo tipo di istituzione penale. Però appunto ci sono altre persone che in questo momento sono recluse in condizione di detenzione amministrativa non penale, che però scontano delle pene anche peggiori di quelle del carcere, anche se non hanno commesso nessun reato se non quello di non avere dei documenti regolari. E a Torino appunto c'è questa manifestazione in questo momento perché anche sabato 4 febbraio e domenica 5 febbraio ci sono stati delle rivolte nel CPR di Torino di via Brunelleschi, e diciamo si sono viste delle colonne di fumo che praticamente si sono diffuse in tutto il quartiere, e, che è per un incendio che è partito dalle mense e poi dopo si è esteso anche ad altre aree e ha distrutto praticamente 3 aree su 4 del CPR di Torino, e appunto poi sono intervenute carabinieri, guardia di finanza, polizia, vigili del fuoco, e hanno usato appunto contro le persone che si stavano rivoltando numerosi gas lacrimogeni, quindi appunto c'era un grande rumore, odore di fumo, di fumi per tutto il quartiere intorno a via Brunelleschi. E molte persone sono state ricoverate perché hanno subito violenti pestaggi, ma molte hanno iniziato i trasferimenti, perché siccome una gran parte del CPR è rimasta inagibile, sono stati trasferiti poi attraverso l'aeroporto di Milano, poi sono andati in Sardegna dove c'è un altro CPR, quello di Macomer, che appunto dicono sia ancora più degradante di quello torinese. E poi ci sono state anche deportazioni dopo queste rivolte appunto di persone verso Marocco, Tunisia ed Egitto. E un'altra rivolta, sempre un CPR, è scoppiata a Milano il lunedì 6, e durante la notte c'è stato un incendio che ha appiccicato il fuoco dentro due blocchi in alcune camerate. Il CPR di Milano era stato chiuso nel 2020, ma poi è stato riaperto nel 2020 dopo che era stato chiuso a causa di numerose rivolte quando era ancora un CIE nel 2013. E già a dicembre, questo dicembre, c'era stata un'altra protesta per protestare contro, appunto, le ridotte quantità di cibo e soprattutto contro la presenza di sedativi negli alimenti, che di quelle persone, appunto, che sono rinchiuse lì, appunto, sentivano il sapore, avvertivano i sintomi, appunto, di sonnolenza, eccetera. Quindi sono gli stessi motivi per cui anche il CPR di Torino si sono fatti sentire. E negli ultimi anni sono state numerosissime in Italia le proteste di chi si trova rinchiuso nei CPR, sia con atti individuali che soprattutto collettivi, e che si è manifestata, appunto, attraverso forme di resistenza, fughe, danneggiamenti, incendi, e che hanno portato spesso anche alla chiusura di questi centri oppure alla diminuzione dei posti di questi centri, quindi anche alla diminuzione delle persone che possono essere recluse. Soltanto che, appunto, c'è una criminalizzazione delle persone migranti, che, appunto, già è presente in Italia come una forma di razzismo sistemico istituzionale, però, appunto, soprattutto quando si accentua nella criminalizzazione del dissenso, e, appunto, invece di ascoltare quelle che sono le motivazioni dietro queste rivolte, anche nei giornali, appunto, si parla di cercare di individuare chi sono i colpevoli di aver istigato le rivolte, e, appunto, di isolarli e di portarli, trasferirli o deportarli in quelli che sono i loro paesi di origine. Però, appunto, sono persone che stanno cercando di difendersi dalla condizione in cui si trovano e che non hanno tanti altri mezzi per farlo. Appunto, abbiamo parlato tanto di come si può protestare dall'interno del carcere, facendo del proprio corpo un campo di battaglia, come, appunto, sta facendo Alfredo Cospito con lo sciopero della fame contro il 41 bis, e anche questo tipo di rivolte collettive sono dei tentativi di cambiare la propria situazione, che, di persone che non hanno commesso nessun crimine e sono persi dentro una routine che è, appunto, fatta di psicofarmaci, cibi scaduti, condizioni igieniche e ambientali ostili, assenza assoluta di cure mediche e con una quasi assenza di una reale forma legislativa, perché, appunto, i CPR sono uno degli elementi della ricetta, diciamo, del governo per la gestione del fenomeno dell'immigrazione irregolare, e, appunto, il governo Meloni, appunto, in tutte le cose che ha già promesso che farà in questo quinquennio, che si dovrebbe essere lungo 20 anni per tutte le cose che vorrebbe fare la Meloni, ha progettato di rifinanziare la detenzione amministrativa per 42 milioni con l'istituzione di nuovi centri CPR come quello di Firenze. In teoria, appunto, CPR sarebbero luoghi di trattenimento in attesa di esecuzione dei provvedimenti di espulsione, però quando non è possibile eseguire l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera e il respingimento, allora si dispone che il migrante sia trattenuto per quello che dovrebbe essere il tempo strettamente necessario nei CPR. Però poi dopo, alla fine, questo tempo strettamente necessario è di 90 o 120 giorni. E la detenzione amministrativa esiste più o meno da 20 anni in Italia, e hanno trovato... Prima, appunto, avevano il nome di CPT, Centro di Permanenza Temporanea, poi CDI, Centri di Identificazione, poi CIE, Centri di Identificazione ed Espulsione. E appunto, quando c'è stata l'istituzione dei CIE, ci sono viste moltissime proteste dentro e fuori le carceri, perché in concomitanza c'era stata la fine Giovanardi e il governo Berlusconi, che avevano esteso fino a 18 mesi la possibilità di essere rinchiusi in questi centri, e quindi... così che la finalità dell'istituto, che sarebbe stata quello del trattenimento, appunto, ha preso piede, diciamo, la finalità sanziatoria, appunto, di questa istituzione della detenzione amministrativa, non penale. E adesso in Italia ci sono 10 CPR, a Milano, Torino, Roma, Potenza, Bari, Brindisi, Malcomer in Sardegna, Trapani e Caltanissetta, e, appunto, ufficialmente questi luoghi servono per il rimpatrio, però poi dopo diventano sempre di più spazi di difesa sociale, perché vengono rinchiuse persone che non sono considerate degne di praticamente di entrare in Italia, che possono essere anche persone che sono migranti economici, come quasi tutte le persone tunisine o marocchine, sì, sono interpretate come migranti economici o persone che appunto vivono in condizioni di semilegalità o illegalità, marginali, pericolose, anche persone che vengono dal carcere e che poi dopo diventano illegali una volta scontata la pena. Quindi praticamente questi centri di detenzione sono diventati analoghi a delle carceri, però sono messe anche peggio perché sono completamente, non c'è una legislazione chiara, perché si basano sul regolamento ministeriale che non offre né garanzie né tutele, e che appunto sono quelle per esempio assicurate dal sistema penitenziario, come il diritto a delle cure, a degli avvocati, o alla comunicazione con l'esterno, eccetera, ma vige un totale stato di arbitrarietà, per cui c'è una vaghezza normativa totale, e il regolamento di questi luoghi avviene attraverso delle circolari che sono poi prassi arbitrarie che poi diventano lo standard. In più i centri, nonostante ci sia una presenza molto forte di più o meno quasi tutte le la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, le forze dell'ordine, però sono gestiti da aziende private o da cooperative che si occupano di accoglienza. Di solito sono delle grandi multinazionali che si occupano di vari centri di accoglienza in tutta Europa, che questo sarebbe dovuto essere una forma emergenziale di logica di gestione, che però poi dopo è diventata prassi. E per esempio venerdì è uscito un servizio delle Iene sul CPR di Via Corelli di Milano, e si mostra come questi appunto centri praticamente ricordano in tutto e per tutto un carcere: finestre sbarrate, una situazione costrittiva, l'impiego uno a uno di forze dell'ordine, restrizione delle libertà personali, la somministrazione in modo coatto di psicofarmaci anche attraverso il cibo, e percosse fisiche, assenza di ogni informazione sui propri diritti o sulle norme in atto, inesistenza completa di attività di mediazione culturale per persone che spesso non parlano nemmeno l'italiano e comunque non si riescono a fronteggiare con la burocrazia che nemmeno persone italiane riescono a fronteggiarsi. In più, a differenza del carcere, le persone non possono cucinare, non possono studiare, non possono ricevere visite, non possono fare attività ricreativa, non possono fare attività di culto e in alcuni casi non possono nemmeno avere un telefono, e hanno meno diritti in campi appunto come la salute, l'assistenza legale e la corrispondenza. E appunto i medici che visitano le persone del centro non sono dell'ASL di riferimento, ma sono spesso assunte dalla cooperativa che gestisce i centri in modo in modo che poi sono tipo partita IVA, però comunque dalla stessa cooperativa che gestisce i centri. E quindi diciamo appunto tra cibo variato, celle fredde, no acqua calda, luoghi sporsi, immondizia, eccetera, diciamo che le persone hanno di che protestare. E quindi queste sono le condizioni che appunto hanno denunciato quelle rivolte alle persone detenute, e già dall'inizio dell'anno ci sono state numerose rivolte nei CPR di Torino. A dicembre è morta una persona nel CPR di Brindisi, una persona adesso in sciopero della fame da 7 giorni nel carcere di Milano, e da appunto quella del CPR di Brindisi è stata l'ottava morte per detenzione dal febbraio del 2020, e diciamo i numeri sono abbastanza preoccupanti. Però e praticamente leggevo un'intervista che ha fatto Emilio Caia, che è un ricercatore attivista del COX di Milano, che ha curato il libro Corpi reclusi in attesa di espulsione, che è stato presentato lunedì da Modo Info Shop a Bologna. E in un'intervista con il giornale Napoli Monitor ha detto: vogliamo l'abolizione di questa istituzione di violenza e di morte, che vuol dire non scendere a compromessi legati a una loro presunta riformabilità, ma lottare assolutamente per chiuderle. E per esempio chi ha lottato per chiuderle sono gli attivisti e le attiviste dell'asilo occupato di Torino, che appunto all'inizio di quest'anno hanno avuto la sentenza di primo grado per l'operazione Scintilla, che era scattata il 7 febbraio 2019 con comitanza con lo sgombero dell'asilo occupato, che appunto hanno avuto varie condanne per la Ordigna, la ditta che in quel periodo gestiva i pasti del centro di Torino, che era un CIE, e poi concorso in incendio, sempre per una rivolta dentro il CIE, per istigazione a delinquere, sempre dentro il CIE, come se appunto queste persone siano istigate da parte di anarchici alle rivolte e non perché vogliono protestare spontaneamente contro quell'orrore che sono costretti a subire ogni giorno. A Bologna l'ultima struttura di questo tipo è stata chiusa nel 2014, che era il CIE di Via Mattei, che è adesso un centro di accoglienza, però anche questa settimana, il 4 febbraio, a Bologna c'è stato un presidio del coordinamento migranti per denunciare un'altra forma di razzismo istituzionale, che perché la prefettura ha imposto a decine di migranti che vivono al centro Mattei di lasciare lo spazio entro 5 giorni, perché gli operatori che stanno nel centro sono, attraverso i dati SPID degli utenti, sono riusciti a risalire al fatto che hanno superato la soglia di reddito di 5.900 euro annui, cioè 500 euro al mese, e appunto senza condizionare che appunto hanno lavori precari. Il loro permesso di soggiorno scade ogni 6 mesi e difficilmente, già in una città come Bologna, in cui è difficile cercare casa per tutti, appunto in queste condizioni è ancora più difficile, e per dei proprietari di casa che non sono proprio molto disponibili. E anche se appunto la sindaca, la vice sindaca e il sindaco amatissimi hanno più volte dichiarato la chiusura del centro di accoglienza e lo spostamento dei migranti all'interno di un sistema di accoglienza in appartamento, questa cosa non è ancora successa. E comunque appunto per approfondire questi argomenti, appunto sia dallo Stato della Città di novembre 2022 c'è un articolo che si chiama "Per una critica radicale alla detenzione amministrativa di Giulia Fabbini e appunto corpi reclusi in attesa di espulsione", che è uscito a febbraio 2022 ma sta ancora girando attraverso un po' di presentazioni. E per finire leggevo una notizia di ieri del Corriere della Sera e del Fatto Quotidiano, che invece il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea si sta incontrando per decidere su come difendersi dai flussi migratori anche attraverso veri e propri muri, torrette in difesa delle frontiere, perché si devono rafforzare con misure immediate, perché tutte le condizioni attuali, che appunto la rotta balcanica e mediterranea, che si sono ingrossate sempre di più, perché le condizioni nei paesi di origine delle persone che iniziano a percorrere questo tipo di rotta verso l'Europa sono sempre peggiori. Poi tra la guerra in Turchia, tra Turchia e Siria continua, poi la guerra in Ucraina, diciamo che tutta questa condizione ha reso per l'Europa necessario un punto di pragmatismo, ovvero difendere i confini esterni sulle frontiere, e per instaurare proprio i muri, le torrette. Ursula von der Leyen parla di torrette, e Giorgia Meloni è estremamente soddisfatta. Questo non lo diciamo noi, ma lo dicono loro, e sul giornale del Corriere della Sera, del Fatto Quotidiano, appunto, i titoli sono proprio così: Ursula von der Leyen vuole le torrette.
Molto interessante questo approfondimento, perché spesso sono elementi che restano silenziosi, no? Continuano a vivere con noi al di fuori, no, dell'emergenzialità della lotta, per cui quel momento in cui succede quella cosa specifica in quel CPR, invece questa visione un po' più sistematica ci aiuta, quindi taglia forte. In più volevo aggiungere solo velocemente appunto una lettura, come già stato citato, di Giulia Fabbini: abolire la reclusione per una critica radicale a CPR e carcere, che è appunto un libro di questa compagna bolognese di Antigone, molto interessante, appunto, in cui si parla appunto di varie linee di confine diverse fra CPR e diverse altre disuguaglianze, forme di lotta e solidarietà. Quindi vi invitiamo, insomma, a acquistarlo, taccheggiarlo, andarlo a recuperare in biblioteca.
E adesso ci prendiamo una pausa dopo questa carrellata intensiva, e poi ritorniamo con alcune altre notizie spot, informazioni spot. Thank you.
passion thought even more. The world is opening itself to me more and more. And all that I have long known intellectually is now becoming part of me. What an early to know, late to practice creature man is.
Eccoci tornate in diretta, qui comincio a rallentare un po' tutto perché voi vi siete sbronzati ieri sera, noi ci stiamo sbronzando adesso, direttamente per la vostra domenica, ma no, in realtà i contenuti non sono finiti qui perché abbiamo anche uno splendido commento sulla presentazione di Inverno Liquido, che è appunto un libro che è stato pubblicato da Deriva Prodi su profitti sulla montagna, e sull'assenza di neve dovuta al cambiamento climatico. Quindi abbiamo molto piacere a rimandare questo commento. Ricordateci sempre che abbiamo sempre molto piacere a rimandare i vostri commenti sulla vita, sui libri, sulle cose che sentite in settimana. Quindi contattateci, scriveteci e fateci sapere. E dai, allora rimandiamo la cosa. Sì, intanto mi arriva questa cosa direttamente via Telegram, quindi siamo freschissime, ragazzi, vi facciamo sentire gli audio di Telegram, siamo proprio on fire oggi, veramente super potenti, super super potenti. Se quindi c'è solo da sprecare tempo su quale piattaforma scegliere per condividere questo file. In realtà ricordiamo sempre che sulla questione montagna e sfruttamento della montagna ci sono varie collettive e compagnie che si muovono, appunto da APE, che è l'Associazione delle Proletarie Escursionistiche, ci sono settori in tutta Italia ed è una delle associazioni di compagne e compagni più antichi, che appunto coniugano l'amore per la montagna con appunto un approccio di classe e anche, no, di dal basso, in realtà poi anche sempre nell'ottica di una gran presa bene, di cui fanno parte anche alcuni di noi, che appunto hanno a un certo punto si parlava di una certa questione sul Corno alle Scale, di una volontà di creare un impianto sci, praticamente un impianto di risalita sul Corno alle Scale, che è l'ennesima dimostrazione che tocca sempre sfruttare il mondo e l'ambiente in qualche maniera, fregandosene completamente dell'identità, oltre che delle questioni ambientali ovviamente, ma della tutela, della salvaguardia e della sostenibilità dell'attuazione di questi piani, in nome di uno sviluppo turistico che in questa regione in particolare sembra essere l'unica cosa importante, per cui non ci sono case per gli studenti sti cazzi, tanto basta che c'è Airbnb, c'è un bellissimo Appennino, una bellissima natura con, che è perfettamente integrato col tessuto urbano perché la gente ci va, la vive, non è abbandonato, non c'è il problema delle aree interne, dell'abbandono dei comuni. Sti cazzi, facciamoci l'impianto di risalita per andare a scià come se fossimo sul Terminillo. Gente che vive nel Lazio sa. Qui va avanti così da tantissimo tempo, per cui il turismo sembra diventata l'unica cosa che ci fa campare. Quindi, che dobbiamo dire? Però sì, vi invitiamo comunque a visitare i siti di APE e di tante altre associazioni appunto che si occupano di ambiente e montagna. E adesso invece vi lasciamo con l'audio in commento a Inverno Liquido, libro pubblicato da Deriva Prodi, e appunto sulla messa a profitto della montagna, e di Maurizio De Mattes e Michele Nardelli.
Allora, dove sei stata?
Allora, ieri sera sono stata al Circolo della Pace, Via del Fratello, alla presentazione di questo libro pubblicato da Deriva Prodi, intitolato Inverno Liquido, di Maurizio De Matteis e Michele Nardelli, che parla della crisi climatica e della fine delle stagioni dello sci di massa. Fondamentalmente, durante la presentazione, gli autori si sono incentrati su la zona dell'Appennino, del Corno alle Scale, che è la zona a noi più vicina, dove durante il governo Renzi è stato istituito un fondo per il restauro della seggiovia che porta al lago Scaffaiolo, che in realtà non è esattamente un restauro, ma è un ampliamento di questa seggiovia. Questo progetto è stato ovviamente molto criticato perché non ha nessun senso più ormai costruire degli impianti sciistici sotto i 2000 metri, perché non nevica più e quindi è impossibile pensare allo sci di massa come unica risorsa economica della zona. Pensate che degli studi dell'ONU dicono che in 14 anni non si scierà più neanche a Cortina d'un pezzo. Quindi,
ma cosa provoca per esempio per i residenti di quella zona questo tipo di ampliamento?
Ovviamente, cioè, l'obiettivo è quello di puntare a ampliare a livello economico le risorse del territorio, ma in realtà a livello tecnico questo ampliamento non avrà nessun risvolto rispetto all'incremento del turismo. Se non ci sarà più la neve, non sarà più possibile sciare, quindi sarà totalmente inutile. Sarà anche impossibile sparare della neve finta, perché sarà totalmente inutile come struttura per raggiungere la cima del monte, del Corno alle Scale. Poi volevo dire che un'altra cosa interessante che è stata detta è che questo libro in realtà è un libro collettivo che hanno scritto questi due autori, ma che dicono che non è soltanto il frutto del loro lavoro, ma non sarebbe mai realizzato se non ci fosse stato il supporto e l'apporto di tutte le persone che vivono le montagne. Viene messo in luce questo accanimento terapeutico, ovvero la volontà di voler continuare a costruire in cima il modo per arrivare in cima alle montagne per sciare, quando in realtà questo non ha nessun senso, e viene messo in luce soprattutto l'importanza di assumere una cultura del limite, che è un po' quella che ci insegna la montagna. Volevo dire che questo libro si può trovare al Modo Info Shop in via Mascarella e concludere questo intervento dicendo che un aneddoto che fa sorridere e anche un po' piangere, che Bonaccini e Lepore hanno preso in considerazione la proposta di svolgere le Olimpiadi invernali del 2023 sul Monte Abetone, sul Corno alle Scale, no, non 2023, scusate, 2032, Monte Abetone, Corno alle Scale. e quando probabilmente non ci sarà, più neve, quindi sarà impossibile di realizzare.
E poi mi ricordo che forse qualche mese fa o qualche settimana fa c'è stato anche un intervento, cioè hanno distrutto gli sparaneve del Cornale Scale. Devo guardarmi questa informazione meglio. Va bene, grazie.
Grazie a voi.
Grazie mille per questo tuo intervento sul tuo sabato sera.
Appunto, quando ho fatto questa intervista, non proprio intervista, per attivare, diciamo, il commento sulla presentazione che c'è stata ieri al Circolo della Pace, ho chiuso con questo quesito sui vandali del Cornale Scale, che appunto era una notizia che avevo visto sul Resto del Carlino a gennaio di quest'anno, in cui appunto quattro dispositivi di ultima generazione erano stati danneggiati, come se appunto fossero questi che mettessero a repentaglio la stagione invernale sulle piste per la stagione sciistica, e non il fatto che appunto a causa del caldo probabilmente la neve non ci sarà più. E quindi appunto bella per quelli che continuano a lottare per una modalità diversa di fruire dello spazio che abitano e della montagna. E niente, adesso passiamo agli eventi della settimana, le cose che ci aspettano in questa settimana bolognese. Allora, partiamo da lunedì, dove oltre a appuntamento settimanale con il Tribolo al centro di documentazione anarchico, il Tribolo che di solito è il mercoledì, questa volta è lunedì alle 20, per parlare appunto di quali sono le possibili azioni e questioni intorno al 41 bis da intraprendere per questo nuovo periodo. Poi c'è sempre l'assemblea di Radio Spore, ovviamente grande appuntamento del lunedì, che questo lunedì non sarà al Circolo Berneri.
Sì, è come gli eventi privati, tipo quelli che ci dovete scrivere e vi diamo la password per entrare. No, probabilmente sarà un'assemblea un po' più privata, ma se volete partecipare ovviamente siamo sempre super, super aperti e super felici e felici. Si dice sempre felici, effettivamente, sia al maschile che al femminile. Siamo sempre felici di accogliervi, accogliere nuove proposte, quindi fateci sapere se volete venire e vi diciamo dove siamo. Questo lunedì, e poi da lunedì prossimo torneremo al Berneri o vi faremo sapere, insomma. E poi mercoledì, ricordiamo questo martedì, ognuno a casetta propria, ricordiamo che c'è sempre il mercato di Campi Aperti al VAG, se volete, sì, c'è accerchiata aperta fino alla sera, quindi se volete fare socialità, prendervi bene in un posto senza il bisogno di spendere appunto e di consumare. Ci siamo scordate, scusate, colpa mia e di Tito che è qui sulla mia spalla. Ci vuoi dire qualcosa? No, non te ne frega niente. Ok, come al solito Tito è un pappagallo, anzi un cacatua in particolare. Però tornando agli eventi della settimana, lunedì si apre sempre a Cerchiata, che ricordiamo è il nuovo spazio occupato dal collettivo Infestazioni in via Zampieri 14A, quindi all'incrocio con via di Vincenzo per chi è pratico della Bolognina. E riapre perché aveva già aperto nelle diverse occupazioni precedentemente attuate. Allerta Trans, che è uno sportello autogestito nato all'interno dell'occupazione di via Stalingrado 31. Nasce in risposta al bisogno di creare uno spazio di condivisione, elaborazione e mutuo aiuto che sia al di fuori delle logiche assistenzialiste e patologizzanti delle istituzioni. In quanto persone trans che attraversano l'occupazione, vogliamo creare un luogo di condivisione dei saperi e di pratiche. Ci basiamo sul principio dell'autogestione e del mutualismo e non siamo medici o esperti, ma ci confrontiamo tutti i giorni con un sistema cisetero normato e oppressivo. Vogliamo quindi costruire uno spazio di confronto sia su problematiche di vita quotidiana che di elaborazione politica all'interno dell'occupazione. Quindi ricordiamo, dal lunedì 13 febbraio, quindi domani, dalle ore 15 alle ore 17, spazio, quindi sportello Allerta Trans. Vi invitiamo a diffondere l'informazione, a far sapere a tutte, tutti e tutto di questa opportunità, di questo grande spazio di mutuo aiuto, e dagli forte.
Poi, per continuare sempre con
dal comitato un altro Appennino è possibile, che è lo stesso che ha organizzato l'incontro di presentazione del libro Inverno Liquido. Ci sarà un nuovo incontro al 38 di via Zamboni per parlare appunto proprio precisamente della costruzione della seggiovia del Cornale Scale, e se ne parlerà con Vuming, uno degli scrittori del collettivo Vuming, Marta Ginanneschi, che è un'antropologa, e Vinicio Ruggeri del Club Alpino Italiano. E, poi, sempre al Centro della Pace, c'è parte un cineforum sul tema del lavoro verso il 25 aprile, e in questa volta si vede Sarah We Missed You, di Ken Loach.
Sì, Cineforum interessante, che nasce sempre in seno a una collaborazione fra il Centro Sociale della Pace e il Circolo Gramma. Forse abbiamo una persona che vi viene a parlare di questa cosa.
E adesso, mentre aspettiamo questa persona che viene a parlarci di questo, vi informo anche che giovedì c'è una presentazione molto bella, penso a modo infoshop, sugli scritti dell'antropologo anarchico David Graeber, che è morto nel 2020, che per esempio già dentro Infestazioni, all'occupazione di via Stalingrado, avevamo iniziato un gruppo di lettura sugli scritti di Graeber, che non è però continuato, speriamo che continui. Quindi se volete fare un salto a giovedì, penso troverete molte di noi lì. E sempre per continuare il discorso sulla montagna, venerdì c'è un aperitivo di Ape Proletari Escursionisti al Berneri, con la presentazione collettiva di Sentieri Selvaggi. Ma qui abbiamo una persona che vuole parlarci del Cineforum che parte al Centro della Pace.
Sì, ciao a tutti quelli che, e tutte quelle che ci stanno ascoltando. Io faccio parte del Circolo Gramma, che insieme al Fratello Resiste organizzerà una serie di proiezioni da qui fino ad aprile, intitolato Visioni dai Margini, in cui proietteremo una serie di film, di una rassegna incentrata sul tema della resistenza, la resistenza in senso storico ma anche in senso odierno, di cosa vuol dire oggi resistere sul lavoro, a quelle che sono le prevaricazioni dei datori di lavoro, quello che può voler dire resistenza dal punto di vista di genere, dal punto di vista dell'oppressione patriarcale. Quindi vedremo questi film al Centro Sociale della Pace, ci trovate lì dal 15 febbraio, che viene presto, e niente, speriamo che vi piaccia.
Grazie per questo intervento inaspettatissimo qua su Radio Spore, un sacco di inside joke. Poi continuiamo con sabato, ci sarà un ciclo di incontri sulla pedagogia a Camere d'Aria, e poi una cena di autofinanziamento invece a Ponticelli per Sollevamenti della Terra, per la trasferta in Francia contro i mega bacini. Ne approfitto per dire che martedì avevamo registrato l'incontro che era stato fatto da Sollevamenti della Terra su Luzzerat e su alcune persone, compagni e compagni, che sono andati a Luzzerat per seguire da vicino le mobilitazioni per la difesa di questo paese che si trova in un luogo di estrazione mineraria, e che è molto interessante. Adesso presto pubblicheremo sul sito e anche sul sito di Sollevamenti della Terra, dura un'ora e mezza, però sono delle discussioni molto interessanti.
E infatti vi ricordiamo che tutto quello che sentite in diretta qui, che sentite rimandato su queste splendide frequenze, lo trovate con magari un mese di differita, ma lo troverete sul sito radiospore.oziosi.org, che è il nostro sito di riferimento, dove trovate anche i link allo streaming, dove appunto trovate i nostri appuntamenti futuri, i nostri eventi e appunto anche tutte le registrazioni di quello che facciamo, per tenerne sempre traccia e non lasciarle perse nell'etere e nell'infosfera così randomicamente, ma avere sempre traccia di quello che facciamo, ricordarcelo e prenderci bene, riascoltarci oppure a ripensare ma che caspita ho detto quel giorno.
E in conclusione vi aggiorniamo, forse a voi non vi interessa, ma vi aggiorniamo sul fatto che Radio Spore va in trasferta la prossima settimana, perché c'è un incontro, un evento molto bello che è organizzato da alcune persone dentro Radio Blackout di Torino e altre realtà nel torinese, che organizzano questo evento che si chiama Banda Mutanda. Per informazioni potete andare sul sito bandamutanda.noblogs.org e al Gabrio di Torino ci saranno tutta una serie di iniziative, laboratori, incontri, presentazioni, danze, danzette e anche assemblee plenarie di discussione su che cosa significa fare radio in modo indipendente, autogestito e in ottica transfemminista. Ma noi andiamo tutte in banda e ci divertiremo molto, vi registreremo un sacco di cose, quindi poi vi delizieremo con tutto il nostro resoconto da Banda Mutanda.
Sì, rimanete online nel weekend, sentiteci dalle nostre frequenze online, sarà bellissimo, noi siamo già molto 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 cariche, molto carichissime su questa cosa. E niente, dai forte, allora buona domenica a tutte e tutti, buon ripiglio domenicale e un abbraccio a tutte quante e non so, vogliamo dire qualcos'altro?
Direi di no. Noi siamo stanche.
Rimane comunque questo dubbio aperto se si può prendere una dose schifosa di brufen e antidolorifici e berci sopra. Stiamo facendo in realtà una sperimentazione scientifica per questo, quindi stasera domani mattina vi dico se sono ancora viva, se ho ancora uno stomaco. E niente, quindi un grande abbraccio, a parte queste cavolate. Grazie a tutte quante che ci avete ascoltato, a chi non ci ha ascoltato, e vi invitiamo sempre a rimanere su queste frequenze.
Buona domenica, qui noi siamo in Bolognina, fuori c'è un bellissimo sole, dovunque voi siate, godetevi questo resto di giornata. Ciao! E vi lasciamo al nastrone di Radio Spore. Vediamo se ha una selezione musicale più divertente di quella che proponiamo noi dalla diretta.
Meno randomica.
Meno random.